Benvenuto in SMAU Academy, il canale podcast di SMAU dedicato all'aggiornamento professionale per imprenditori e professionisti. In questo episodio Anna Acquasaliente e Francesco Garbin ci raccontano le 5 regole vincenti per migliorare produttività e processi aziendali. Buon ascolto.
Buongiorno a tutti, grazie per essere qui con noi oggi. Sono Anna Acquasaliente, account manager di Dipser. E qui con me c'è Francesco Garbin, IT Project Manager, che si occupa di implementazione di progetti in ambito IT Service Management.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Oggi vedremo insieme quali attività possiamo intraprendere per migliorare la produttività ed i processi aziendali, in particolare per quanto riguarda la gestione dei servizi interni alla nostra azienda e di quelli che forniamo ai nostri clienti. Ma da cosa nasce la necessità di ripensare i processi aziendali? Molto spesso il primo approccio viene fatto da un service manager, dal coordinatore dell'ufficio tecnico, dal responsabile dell'ufficio IT, piuttosto che dal responsabile dell'assistenza post vendita. Li accomuna la necessità di migliorare i processi aziendali e di migliorare la comunicazione ed il passaggio delle informazioni tra dipendenti, ma anche tra l'azienda ed i propri clienti. Partiamo da quelle che definiamo un po' le cattive abitudini, le bad practices. Un esempio tipico è quando abbiamo troppi canali d'ingresso. Ad esempio, riceviamo richieste tramite tantissime telefonate, sull'email aziendale, talvolta anche sull'email personale. Si viene spesso fermati in corridoio oppure durante la pausa caffè con richieste di informazioni, solleciti e svariate altre domande. Con queste premesse viene a meno una qualsiasi organizzazione delle richieste e quindi anche dei processi che ne derivano. Alcune richieste magari vengono prese in carico da due dipendenti allo stesso tempo, oppure vengono gestite in base alla loro facilità di risoluzione e non all'urgenza reale. Altra situazione è quella in cui non abbiamo strumenti adeguati. Basti pensare il gestire un inventario con un semplice file Excel. Talvolta ci si scorda di aggiornarlo, oppure magari abbiamo anche più versioni di uno stesso file e non sappiamo più quale sia la più aggiornata e quella più completa. Magari non siamo nemmeno così disorganizzati e disordinati in azienda e la necessità di ripensare i processi deriva magari dal bisogno di ottenere una certificazione, sia essa una certificazione sulla qualità piuttosto che sulla sicurezza. Magari dobbiamo conformarci a norme, regole e standard dettate dall'autorità o magari anche richieste da un cliente per poter lavorare con lui. Infine ci possono anche essere dei bisogni di rendicontazione che ci vengono imposti dal management. Ma quindi, quali azioni possiamo intraprendere per migliorare la gestione di tutti i servizi aziendali? Lascio la parola a Francesco che ci darà alcuni spunti.
Ok, grazie Anna. Allora, partendo da queste premesse, io vi dico che nella mia esperienza di IT Project Manager mi confronto di solito con aziende che vogliono migliorarsi ma che non sanno da dove partire. Ok. E un buon punto di partenza che vi proponiamo oggi è il Business Process Management. Non so se lo conoscete già, se avete già sentito parlare, se alzate la mano chi lo conosce già. Benissimo, perfetto, allora è una cosa nuova. Allora, il Business Process Management è una metodologia ben strutturata e già ben collaudata da molte altre aziende che ci permette di dividere un progetto di miglioramento dei processi in fasi ben precise, ok? Li vedete qui sulla ruota, e quindi di non reinventare questa ruota, non inventarci dei progetti di miglioramento fatti specifici per la nostra azienda. Ovviamente, una volta che avremo completato tutti questi tasselli, possiamo andare a calare il processo sulla nostra specifica realtà e quindi comunque adattarlo e cucirlo su misura per la nostra azienda. Ok? Allora, da dove cominciamo? Innanzitutto raccogliamo le informazioni, classico, ok? Dobbiamo raccogliere le informazioni sui processi aziendali e fare un'analisi. Qui è importante raccogliere tutte quelle informazioni che sembrano anche meno fondamentali, ok? Che non sembrano così come si può dire, importanti per chiudere poi il cerchio, ma che in realtà poi sono delle informazioni che sono fondamentali per la gestione del processo, quindi dei passaggi, delle approvazioni, delle notifiche che se non le raccogliamo fin da subito poi ci potrebbero portare a dover rivedere tutto questo processo e quindi non fare un miglioramento continuo ma tornare indietro e dover rivedere tutto il processo. Ok. Per raccogliere le informazioni ci servono ovviamente, ci serve la collaborazione delle persone. E quindi come scegliere le persone in un progetto BPM, quindi di miglioramento dei processi aziendali. Innanzitutto è importante il numero dei referenti. Di solito un numero limitato è meglio di un numero molto ampio. Mi sono trovato di fronte a persone, insomma, un numero di 10 persone, okay, a fare le riunioni, non si prendevano le decisioni, c'erano delle informazioni contrastanti e quindi ho capito col tempo che è meglio assolutamente avere 2-3 persone come referenti, non di più. Ovviamente con dei ruoli definiti, quindi ci sarà chi prende le decisioni, chi ci fa da consulente più sulla parte di alcuni processi, chi su altri processi. Oltre al numero è importante anche la caratteristica personale delle persone, quindi innanzitutto persone competenti, ovvio, che hanno un accesso alle informazioni, magari non un accesso così dettagliato a certe informazioni, ma un overview generale di tutto quanto il processo azienda, quindi tutti i processi e servizi aziendali. E poi un'importante caratteristica che è quella della forma mentis, quindi un'apertura al cambiamento che penso sia un soft skill molto importante in questi progetti di miglioramento, perché anche parlo per esperienza, mi sono trovato di fronte a persone che erano bravissime, avevano competenze, però non volevano cambiare. Mi dicevano si lavora così da 30 anni, 40 anni e quindi voglio continuare a lavorare così. Se non c'è la forma mentis, la volontà di cambiare, attenzione, perché dobbiamo prendere dei referenti che ce l'abbiano. Bene, allora abbiamo raccolto le informazioni, abbiamo i nostri referenti, andiamo avanti e vediamo se funziona. Ok, andiamo a identificare i key goal indicators, quindi quali sono gli indicatori degli obiettivi che vogliamo raggiungere. Avendo le informazioni, avendole analizzate, tramite le persone che collaborano con noi all'interno dell'azienda possiamo definire gli obiettivi che vogliamo raggiungere dal miglioramento del processo. Quindi key goal indicators e non KPI, che invece sono i key performance indicator che misureremo dopo, quindi quando avremo già posto in atto l'execution del progetto. I key goal indicators ci permettono di definire il modello aziendale poi, il modello del processo dell'azienda che vogliamo applicare. Abbiamo un modello preesistente e come facciamo a tracciarlo? Con un semplice schema a blocchi, okay, che adesso andremo anche a vedere, e tramite il progetto di miglioramento produciamo un modello migliorato. Poi, una volta che abbiamo il nostro modello, lo applichiamo e qui entra un po' la business automation e poi alcuni strumenti che vedremo oggi e lo misuriamo, perché non possiamo migliorare quello che non possiamo misurare, ok? E infatti poi l'obiettivo è il miglioramento continuo del nostro processo aziendale in questo circolo virtuoso che è la gestione del BPM, quindi di progetti di miglioramento a partire dal BPM. Ok, questo è un flusso di lavoro, quindi abbiamo un modello molto semplice e inseriamo gli attori, che sono qui i nostri dipartimenti, e i vari passaggi, molto semplice, con, vedete, le approvazioni qui. Poi, quando avremo fatto questo progetto di miglioramento dei processi aziendali, molto probabilmente il nostro flusso di lavoro sarà così. Cioè, vedete come viene semplificato tramite il lavoro di BPM, perché in questo caso l'esempio è un processo di assunzione, quindi proprio da quando viene fatta la richiesta dall'ufficio richiedente a quando vengono consegnate le carte di assunzione alla persona, compresi i dispositivi aziendali eccetera, e l'abbiamo un po' semplificato, però vedete come qui c'è un'approvazione sola, quindi in questo caso il manager mi diceva: ricevo troppe richieste di approvazioni, sono stufo, perché prima ne avevo due. Quindi abbiamo detto: beh, sicuramente ci vuole un'approvazione del manager, però possiamo farne accorparle, ok? E anche i passaggi sono più snelli, si è molto accorciato questo workflow. La cosa importante è notare come ci sono tanti dipartimenti servizi aziendali. Questo è anche semplificato perché potrebbe esserci l'amministrativo, il legale e via così. Quindi, ragionando un po' su questo workshop, abbiamo capito, è una tendenza degli ultimi anni, che si va verso una gestione unificata dei servizi aziendali tra i vari dipartimenti, realizzando quello che viene chiamato Enterprise Service Management. Ok? Quindi l'Enterprise Service Management permette di gestire i servizi aziendali in modo unificato, con una comunicazione efficiente, con dei processi che sono omogenei tra i vari dipartimenti. Più omogenei possibile, ovviamente. Quindi questo è un obiettivo di gestione dei processi degli ultimi anni in particolare. Quindi non lavoriamo più a compartimenti stagni e miglioriamo la comunicazione tra i dipartimenti. Allora, l'Enterprise Service Management si fa già nella realtà, perché in realtà stiamo gestendo comunque processi con i nostri colleghi, ma dobbiamo migliorarla per poterla poi automatizzare. E infatti, questa è una citazione di Bill Gates, che penso lo conosciate, che dice che la prima regola di ogni tecnologia nel business è che l'automazione applicata a un processo efficiente genera efficienza, mentre l'automazione applicata ad un processo non efficiente genera magnify, quindi aumenta esponenzialmente l'inefficienza. Ok, è per questo che serve fare prima un lavoro di business process management e di workflow che ci dà l'analisi e il miglioramento su carta del processo aziendale. Poi, tramite anche tool di Enterprise Service Management, andiamo a automatizzare quei processi. Però non partiamo da processi che sono incasinati, ok? Bene. Per fare questo, le informazioni, piccolo memorandum, devono essere accessibili, organizzate e tracciabili. Quindi processi organizzati e informazioni accessibili, organizzate e tracciabili. Ok. Una volta che abbiamo fatto un progetto di miglioramento, come facciamo ad applicare l'automazione? Mediante dei tool. Allora, ci sono tool, vedete, CRM di inventory, degli asset aziendali, di helpdesk, ERP, HR, quindi per la gestione delle risorse umane. Nel mercato, penso lo sappiate anche voi, insomma, chiaramente ci sono diversi tool. Ci sono due approcci. Il primo approccio è quello di avere un single point of access, quindi un unico tool che fornisce funzionalità per la gestione Enterprise Service Management. Quindi un unico tool per tutti i processi. Oppure possiamo integrare i diversi tool. Però ci serve un progetto di integrazione e quindi far dialogare diversi tool. La tendenza degli ultimi anni è andare verso questa configurazione, questo assetto, diciamo, del software aziendale. Ok? Allora, vediamo in un tool di Enterprise Service Management quali sono effettivamente gli strumenti che ci danno una mano ad automatizzare, ad informatizzare il processo barra il servizio aziendale. Allora, qui ho messo una tazzina del caffè perché volevo farvi una domanda. Quanti di voi, di noi, in pausa caffè vengono interrotti dai colleghi con solleciti piuttosto che ci chiedono a che punto siamo con quella cosa, con quel processo? Se volete potete anche alzare la mano, nessun problema. E questo perché probabilmente stiamo gestendo gli input in maniera non ordinata. Se noi gestiamo da subito il processo barra il servizio in maniera ordinata, andiamo a creare un servizio trasparente e a ridurre i canali di comunicazione. Questo ci serve perché sicuramente avremo sempre il collega che in pausa caffè ci chiede a che punto siamo con quella cosa, però riduciamo ok, questo tipo di domande, ci beviamo più caffè in santa pace, perché riduciamo i canali di comunicazione. Come facciamo? Introduciamo un portale utente web, quindi un portale utente dove il collega barra manager barra l'ultimo arrivato, ok, ci inserisce le sue richieste di un processo aziendale piuttosto che di gestione di una richiesta, piuttosto che di gestione di un'anomalia, e sa che quello è l'unico punto di contatto. Questo può essere, per chi è informatico, qui dell'IT come me, può essere anche integrato tramite Active Directory o Single Sign-On, quindi per evitare di gestire credenziali, password, eccetera. Il portale utente poi si estende anche ai clienti, quindi forniamo anche ai clienti un portale web in cui andare a inserire e controllare le loro richieste e i processi che stiamo gestendo anche per conto loro. Questo tipo di strumenti nei tool SM sono spesso integrati via email o via centralino, perché vogliamo dare comunque dei canali di comunicazione classici, ma non vogliamo gestirli in maniera disordinata. Ok, quindi tutte le email e tutte le chiamate poi confluiranno all'interno di questi due strumenti. Alcuni clienti, alcune aziende con cui collaboro sono preoccupate all'inizio della, dico tra virgolette, disumanizzazione del servizio, perché mi dicono: io preferisco che mi chiamino o che mi mandino l'email piuttosto che inseriscano questo tipo di richieste o che gestiamo i processi all'interno di portali. In realtà, per esperienza, dopo alcuni mesi da vari clienti ho visto che il customer care è più rilassato, perché sa che questo è l'unico punto di contatto e non deve più rispondere a email, telefonate e via così. Chi gestisce i processi, quindi i manager, sono più rilassati perché hanno le informazioni sotto controllo nel portale utente. Un conto è dire: mi hai fatto 5 telefonate, devo mandarti 8 email. Un conto è dire: ho un portale unico in cui lì trovi le informazioni. Ok, lì io ho le informazioni. E inoltre i clienti anche erano più contenti perché sapevano che quello era l'unico punto di contatto e non dovevano sollecitare via telefono, via mail, quindi avevano più una certezza del servizio che stavamo dando, che quello era lo strumento e lì c'era tutto. Infatti, quando parliamo di servizio trasparente, mediante un portale condividiamo le urgenze, condividiamo i carichi di lavoro, condividiamo le tempistiche, cosa che via telefonata, email è molto difficile da fare. Okay? Ci sono anche le chat come strumento, ovviamente. Il consiglio è di strutturare le chat, cioè usare un tool in cui le chat entrino all'interno comunque di informazioni di processi, quindi non siano confusionarie, non siano chat destrutturate, altrimenti le informazioni non sono più tracciabili, come dicevamo prima. Bene. Questo è un esempio di portale utente, ok? Ce ne sono vari in commercio, dove ogni dipartimento ha le sue tipologie di richieste e quindi la persona sa che può inserire quelle tipologie di richieste o che può far partire quei processi. Ad esempio, risorse umane, richiedo fari e permessi, vabbè, potrebbe essere una richiesta di assunzione, ad esempio, però solo il manager può farlo. Okay. Qui sotto ho il dettaglio delle mie richieste o dei processi che ho richiesto che vengano gestiti con stato, tipo titolo, urgenza, data scadenza, quindi trasparenza, perché ogni utente vede quello che noi stiamo gestendo per lui. Quindi no telefonate, no email, ma un portale chiaro. Bene. Altro tool di business automation che può esserci utile, anzi sono più di uno, sono 4, per automatizzare i processi aziendali e quindi migliorarli, renderli più snelli, sono notifiche, reminder, routing ed escalation. Qui abbiamo messo un post-it perché effettivamente questi tool ci evitano di avere la scrivania piena di post-it, calendari cartacei, scartoffie e via così. Io ne ho ancora un po', adesso li ho nascosti, erano sul PC, però usando dei tool di Enterprise Service Management riusciamo a togliere anche tutta quella confusione delle nostre scrivanie. Allora, le notifiche sono l'avviso tempestivo di un evento. E qui mi dite: vabbè, ci sono le email. In realtà con un tool di Enterprise Service Management programmiamo già prima, quindi con una sorta di intelligenza pensata prima, quelle che sono le notifiche nel momento in cui si verifica un evento, ok? E sappiamo che quelle notifiche, al verificarsi dell'evento, andranno alle persone destinatarie effettivamente, quindi al responsabile piuttosto che al manager che deve approvare, piuttosto che all'utente che ha fatto una richiesta o che deve avere un'approvazione. I reminder servono come promemoria quando va effettuata un'azione, ad esempio alla scadenza di un contratto, ok? Prima che scada un contratto, con un tool di Enterprise Service Management mando un reminder alla persona giusta, al responsabile giusto. Questi potete dirmi, li abbiamo già anche sul calendario di Outlook o di altri strumenti email. In realtà qui si fa un passo ulteriore, cioè andiamo a definire prima delle regole, dopo che abbiamo definito il processo, e quei reminder sono automatici per sempre in certi casi e vanno alle persone giuste in quei casi, ok? Quindi abbiamo già tutti i dati in un reminder strutturato. E poi il routing, che secondo me è quello più importante di questi strumenti, perché ci dice chi fa cosa. Quindi con delle regole stabilite a priori andiamo a definire le competenze di un processo piuttosto che di un servizio. Quindi arriva una richiesta, arriva un processo, sappiamo che quelli sono i manager che devono approvare, quelle sono le persone referenti e quindi viene tutto gestito in maniera più automatica. Possiamo anche usare il routing come definizione di non competenza, cioè un'azienda con cui ho collaborato riceveva molte email da parte di clienti che non erano loro clienti, ma erano clienti di fornitori. E cosa hanno fatto? Tramite un tool di Enterprise Service Management abbiamo programmato degli invii di email ai clienti del fornitore dicendo: guarda, non siamo noi competenti di questa richiesta. E allo stesso modo la richiesta veniva girata in automatico al fornitore, quello corretto, dicendo: attenzione che un tuo cliente ci ha contattato. Okay. Il customer care e le persone che gestivano quella parte erano molto più rilassate, anche sgravate di questa tipologia di lavoro, che sembra poco ma portava via comunque del tempo. Okay, quindi con routing andiamo a fare proprio questo dispatching, evitando l'assegnazione manuale di processi, richieste, approvazioni. E poi escalation, chi è dell'IT lo conosce bene perché già si gestiscono le escalation quando va giù un server o si spegne qualcosa, si va sempre più verso un responsabile di alto livello a dire che quel problema sta diventando urgente. Un tool di Enterprise Service Management lo fa. Ed inoltre possiamo anche dire che il processo è bloccato, quindi è bloccato da una settimana perché l'utente non ci ha risposto, chiediamo al manager dell'utente come mai non ci sta rispondendo. Questo lo fa in automatico l'escalation, ovviamente programmandole a priori. Bene, applichiamo il tool di business automation per migliorare le performance e quindi per misurare e avere delle tempistiche migliori di evasione dei processi. Qui misurare il tempo è importante e viene fatto di solito in due modi. Allora, time tracking, quindi misurazione del tempo effettivo lavorato. Con un tool di Enterprise Service Management misuro il tempo effettivo lavorato, quindi rapportini cartacei via, quindi fatturazione dei contratti a monte ore, ad esempio, sempre aggiornata, perché il tecnico ha questi tool per inserire le varie attività che sta facendo con la durata giusta, eventualmente anche agevolato da tool automatici. L'altra tipologia di misurazione è quella dei Service Level Agreement. Non so se conoscete questo termine, se avete da gestire dei contratti con i clienti, quindi con degli impegni contrattuali in azienda, che servono praticamente per dire quanto tempo impieghiamo a rispondere al cliente, ok? Oppure quanto ci mettiamo a risolvere quel ticket o quel processo, a portarlo a termine. E mentre il time tracking è tempo effettivo, qui siamo a un tempo tra uno step e l'altro del processo. Quindi ci dice proprio le performance di evasione di una richiesta. Questo portato internamente, quindi service level verso i clienti, internamente l'operational level agreement ci permette di misurare tra un dipartimento e l'altro quanti sono le tempistiche, diciamo, dei passaggi di un processo. Ok. Se agiamo su questa parte, miglioriamo, ad esempio, nel caso di assunzione, la tempistica di approvvigionamento degli asset aziendali da parte dell'ufficio acquisti, perché di solito ci mette troppo tempo a recuperare gli asset dal fornitore. Quindi usiamo gli OLA come performance interne. Dicevamo prima che nei tool di Enterprise Service Management abbiamo informazioni accessibili. Questo è un esempio. Un tool di Enterprise Service Management di solito ha un password manager, ok, in cui vado a condividere le informazioni con permessi di visibilità ben definiti e dati sempre aggiornati. Perché vi dico questo? Perché con un tool di Enterprise Service Management riusciamo a condividere tutta la conoscenza aziendale, comprese anche delle tematiche un po' delicate, quindi un po' che hanno anche degli impatti con la sicurezza, come le password. Mi è capitato su una grandissima azienda con cui collaboro che ogni tecnico avesse, quindi sistemisti, tecnici e via così, avevano il loro password manager privato sul loro PC. Quando mi hanno contattato mi hanno detto: guarda, dobbiamo assolutamente unificare questa gestione perché non ci stiamo più dietro, perché ogni volta che ci colleghiamo presso il cliente ci mettiamo mezz'ora perché non ci ricordiamo la password, uno deve chiedere all'altro, a volte ci resettano la password e non lo sappiamo. E quindi informazioni accessibili anche proprio in questo caso con un esempio molto tecnico, ma sui tool di Enterprise Service Management abbiamo queste gestioni. E questo ci permette anche di condividere le informazioni con uno strumento che è la Knowledge Base, lo chiamiamo Knowledge Base, che ci permette di condividere guide utenti, manuali, FAQ e varie altre informazioni, e quindi creare una base di conoscenza condivisa, precisa, aggiornata, collegata ai processi aziendali. Quindi nei tool di Enterprise Service Management riusciamo a collegare le informazioni di Knowledge Base, quindi di conoscenza aziendale, con i processi. In un determinato momento, un determinato step del processo, so quali sono le informazioni di cui ho bisogno. Ed inoltre, in questo momento di smart working, disponibilità delle informazioni 24 ore su 24. Ok, quindi tutti i colleghi sanno, hanno accesso, scusate, sempre alle informazioni via web da remoto. Quindi condividere le informazioni. Altro punto, altra regola per il miglioramento dei processi aziendali è le regole chiare. Quindi stabilire delle regole chiare tramite visibilità immediata delle informazioni, informazioni disponibili solo che autorizzato, abbiamo visto prima col password manager, e nel momento giusto, perché ci sono dei momenti in cui una persona non deve vedere delle informazioni, in altri momenti sì. Anche qui, tramite tool di Business Automation Enterprise Service Management, riusciamo a farlo. Ok. Vocabolario comune. Quindi creiamo cultura aziendale mediante l'applicazione di un vocabolario comune. Questo ci permette di comunicare all'interno della gestione di un processo senza incomprensioni. Ok. Qui ho portato un esempio in cui un cliente gestiva i processi parlando in termini di urgenza alta, media, bassa e non capiva, cioè non si capiva più con i propri utenti, perché il manager diceva: ma cosa vuol dire urgenza alta? Cosa vuol dire urgenza media? Cioè non abbiamo definito questo significato. Allora abbiamo tradotto nel tool di Enterprise Service Management alta con il significato che volevamo dare. Ok. Quindi alta, il processo blocca il mio lavoro e quello degli altri. Le persone che entravano all'interno del processo sapevano che alta significava questo. E quindi avevamo dato un significato e stavamo parlando un vocabolario comune tra i vari dipartimenti aziendali. Media, il processo blocca il mio lavoro, e bassa, non blocca il mio lavoro. Quindi abbiamo dato un significato a questa tabella. Altro punto per creare cultura aziendale, quindi altra regola per migliorare i processi, è la trasparenza. definiamo i processi con passaggi certi e ovviamente ben definiti. In questo caso ci aiuta a definire degli stati. Quindi definiamo che se il processo non è ancora iniziato, è nuovo. Oppure se il processo è in lavorazione, significa che ci stiamo lavorando e che eventualmente l'utente o il cliente può sollecitarci. Quando il processo va in attesa utente, significa che noi non stiamo più facendo nulla e quindi siamo chiari, abbiamo dato un passaggio ben definito, ti stiamo aspettando, utente, cliente, e quindi noi non stiamo più facendo nulla perché aspettiamo te. Chiaro. E poi ovviamente chiuso. Ora qui è molto semplificata la tabella perché capite che nelle realtà aziendali o varie organizzazioni ci sono diverse tipologie di stati e di approvazioni. Qui l'abbiamo semplificato un po' per stare anche nella slide, ok? Bene. Trasparenza come modo per generare cultura aziendale porta poi anche al commitment, che è l'ultima, ma l'abbiamo lasciata apposta per ultima, regola per migliorare i processi aziendali. Commitment, che significa impegno, collaborazione, dall'inglese, perché un cambiamento di questo tipo non va imposto, ma va condiviso sin dai primi passi con le persone, perché appunto dietro i processi ci sono le persone. E quindi quando abbiamo fatto tutta quell'analisi iniziale, quando abbiamo portato avanti il processo di automazione dei nostri servizi, mi raccomando sempre ricordarsi di lavorare in trasparenza e anche condividere le informazioni con le persone, perché sono l'asset fondamentale per chiudere con successo un progetto di miglioramento. Io investo molto su questa parte quando faccio un progetto di miglioramento. Ok, bene, ora ridò la parola ad Anna per alcune conclusioni.
Allora, direi che Francesco ci ha dato sufficienti spunti. Riassumendo brevemente, una volta fatta l'analisi dei processi è necessario innanzitutto configurare gli input che siano chiari e ben definiti, adottare tool di automazione, alcuni li abbiamo visti in questa presentazione, è necessario monitorare il tempo, rendere informazioni accessibili e condivise ed infine generare cultura aziendale, che è anche un po' una conseguenza di questo processo di miglioramento. Come ogni cosa e come ogni cambiamento comporta dei pro e dei contro. Partiamo da quelli che sono gli svantaggi. Chiaramente il tempo per l'analisi iniziale e il tempo poi per formare tutti i dipendenti su questo nuovo sistema. Possiamo poi incontrare resistenza da parte degli utenti al cambiamento, nonostante i benefici che poi ne deriveranno sono molteplici. Infine, chiaramente ci sono dei costi. I costi del software, i costi della consulenza iniziale, ma anche il costo delle risorse interne. Infatti sarà comunque tempo e denaro andare a formare tutti i dipendenti. Guardiamo i vantaggi e già a colpo d'occhio vediamo come l'introduzione di una soluzione di Enterprise Service Management e l'adozione di tool di automazione, i vantaggi siano molto maggiori. Innanzitutto si riducono errori e rischi. Pensate a tutte le azioni ripetitive nelle quali è più facile avere un calo d'attenzione. Si velocizzano poi appunto queste attività ripetitive, come abbiamo visto prima, la richiesta di permessi, la richiesta di assistenza IT, magari anche l'approvazione delle spese. Si risparmia tempo e quindi denaro per gestire i processi e ci si può concentrare su attività più strategiche per le aziende. Si portano avanti nel tempo procedure e best practice, in particolare quando abbiamo a che fare magari con certificazioni ed audit. Si misurano tempi e risorse e questo ci permette anche di prendere poi decisioni tempestive ed adeguate. Pensate ad esempio quando abbiamo magari picchi stagionali o quando abbiamo bisogno di tenere d'occhio il carico di lavoro di un dipendente, o anche ci aiuta a capire se un dispositivo è obsoleto ed è necessario cambiarlo. Infine, si migliora inoltre l'esperienza degli utenti e dei clienti, come abbiamo detto, diamo risposte più precise, siamo più veloci nel rispondere, riduciamo i rischi, chiaramente anche i clienti sono più felici del servizio che viene loro offerto. Nel tempo tutto ciò porta anche ad un aumento dei margini di profitto. Qui vediamo una ricerca fatta dall'Economist dove mettono quelli che sono i vantaggi dell'automazione. Oltre a quelli già menzionati, parlano dell'aumento della produttività, l'aumento anche del vantaggio competitivo e anche di una riduzione delle spese operative. Più avanti, qua invece, è un'altra ricerca fatta da KPMG che mostra gli investimenti fatti dalle risorse umane in ambito IT. Vediamo come quest'anno sempre più aziende ovviamente hanno costretto purtroppo i dipendenti a lavorare da casa pur dovendo mantenere i livelli di produttività. Molte aziende non erano preparate ed è stato necessario un veloce cambio di rotta. Sono stati fatti notevoli investimenti in piattaforme di knowledge base e condivisione delle informazioni, in tecnologie per il supporto al lavoro da remoto ed infine in soluzioni di enterprise service management. Chiaramente si è visto come è necessario praticamente con la... scusate un attimo... La digital transformation è necessario praticamente creare dei nuovi modelli e utilizzare la tecnologia per migliorare l'esperienza degli utenti e anche dei clienti finali, quindi di tutti gli attori che sono coinvolti. Ciò che ci piacerebbe, diciamo, che vi portasse a casa da questo workshop è che prima di introdurre tecnologia in azienda è necessario fare un'analisi dei processi e migliorarli. Siamo poi in un periodo storico in cui per aumentare la produttività è necessario ripensare a tutti i processi aziendali, quindi rivedere proprio l'organizzazione aziendale. Ma siamo fortunati ed esistono dei tool completi che ci permettono di fare tutto ciò, ci permettono appunto, ci accompagnano e ci aiutano nel portare a termine questo cambiamento. Questo è quanto, se avete informazioni e se volete scoprire qualcosa di più, vedere appunto anche in pratica quali possono essere queste soluzioni di automazione, noi siamo allo stand B01 dove Francesco vi può far vedere appunto delle soluzioni di software con reminder, routing, regole, escalation e quant'altro. Se avete domande, volentieri.
Dai, qualche domanda... sì, importante anche, la domanda è se in tool di Enterprise Service Management si possono gestire dashboard. È importante, secondo me, questa parte perché ci dà un colpo d'occhio su come sta andando un determinato servizio o processo, quindi dei grafici visuali che siano, a me è capitato con vari clienti, diciamo, o varie aziende, di proiettare proprio su dei monitor in ufficio tutti i trend, gli andamenti su delle dashboard e quindi quello dà proprio il colpo d'occhio di come sta andando il servizio e di come sta andando in realtà la gestione aziendale anche dei processi. Ok, quindi grazie per la domanda, assolutamente dashboard e grafici. E adesso si va anche verso una parte più di gestione lean, quindi tool di enterprise service management con Kanban piuttosto che lavagne che sono tutte quante modificabili direttamente, non più con i post-it come si faceva una volta, ma direttamente dal tool informatico. Ok, quindi anche quello è un ottimo approccio, sempre però in ambito strutturato, mi raccomando. Ok, grazie.
Grazie per averci seguito. Se ti è piaciuto questo workshop e vuoi seguirne molti altri, vieni a trovarci su www.smauacademy.it. Ogni settimana potrai trovare nuovi contenuti gratuiti per la tua formazione professionale. A presto!